Dieci stai buono, dieci che stai buono, non fa il pacco stasera. Ok, salutami tutti, no, va bene, grazie, ciao. Ok, ciao, ciao. Scusate, mi hai visto.
Sei proprio un papà.
No, le mie raccomandazioni sono state, allora sì, le raccomandazioni di tutto per il segno che quando la quarta superiore è veramente una delle voglie pazzesche, perché c'è le mani in tasca, se mi tirate giù i pantaloni spacco la faccia.
Quindi sarà poi di
allora si attive che hanno delle voglie. Pensate l'altro, davanti a quella coppia, con la problematicità della coppia, il problema che noi ci facciamo è riconducibile alla coppia stessa. Ma non perché c'è l'importanza, cioè adesso non me ne proprio, però uno cioè, ci rendiamo conto che tutto viene ricondotto lì. Cosa significa il discorso anche della Chiesa, coloro che vivono nel processo abitualmente more usorio? Cioè, perché Bonanis questo è interessantissimo, perché poi c'è tutto il discorso morale, no? La morale col passare del tempo, la morale degli atti, il singolo atto, l'abito o l'atto, eccetera. Due che stanno insieme e cercano di vivere da fratello e sorella. E una volta ogni tanto non ce la fanno e hanno rapporti sessuali, vivono abitualmente, moro usorio oppure no? Hanno il diritto alla comunione oppure no? Quindi loro se vanno a confessarsi devono ricevere il perdono perché loro tendenzialmente vivono abitualmente.
Non posso dire una cosa questa, supponiamo che una persona viene anche in confessione e mi dice padre io sono sposato, ho tre figli, io però ogni tanto non ce la faccio, vado prostituta. Tu cosa dici? Tu gli dai la soluzione dopo andare a comunione, questo se riconosce il pentito, cosa succede?
Posso dire istantaneo di radio quest'estate, quel caso lì. Proprio quello. Per cui io ho chiesto semplicemente.
Torna a due piedi.
Spiegarmi.
Perché?
No, no, sono stata la roba, non è solo che tagli che si tanti, ma è stata una confessione pazzesca. Per cui è venuto uno, che tra le cose non era una sede di un'altra regione, io sono Sant'Anna, e penso di non esagerare, di aver passato circa i primi 20-25 minuti in cui mi spiegava. Il fatto che lui lavora in parrocchia, che lui è molto rigido su alcuni principi, su alcune cose, molto ferro, papà, e quindi secondo lui non è giusto che certi catechisti facciano il catechismo, giuro, 20-25 minuti, davvero non penso di esagerare, me ne accudava più. E a un certo punto.
E non si confessava,
diceva questa cosa qua, tutte le cose della parrocchia, della parola di Dio, quindi diceva quella frigida del padre, e a un certo punto veramente il mio riguardo è diventato espressivo all'ennesima potenza e mi dice, lei forse si starà chiedendo perché sono qui.
Forse sì.
Sì, per caso. Però così, e mi dice, perché guardi, io sono sposato, papà, però io devo tradire mia moglie con delle prostitute. Prima cosa dire? No, il mio discorso è semplicemente questo. Allora, cosa pensa di fare per il futuro? È una scelta che lei si sente di portare avanti e di provare a impegnarsi su questa strada oppure no? Perché se lei mi dice che è una cosa che la natura la porta a fare, io la soluzione non posso dare. Dovessi dire come è finita, non me lo ricordo.
E conforme mi chiedo ancora, dopo 6 mesi, questa persona ritorna a te e ti dice... Io per 4 mesi ce l'ho fatta, poi non ce l'ho più fatta e sono tornato. Però mi riimpegno a...
Sì.
Dopo 6 mesi, cioè, in questi casi qua, gravi, è concessa la possibilità del pensiero.
E questo è fatto, perché? Perché in ogni caso c'è questa manifestazione del tuo desiderio, di lavorare questa cosa, la fragilità umana ci porta a ripetere delle cose, io penso che questo... tutto questo mi sembra non accade in questo contesto. Io non ho particolari soluzioni, cioè io no, bugia, cioè io ho una soluzione precisa, cioè, non penso sia condivisa, cioè, e poi non, di fronte a questo discorso di Brunandi, Tetta Manzi ha risposto con la sua lettera, molto bene, molto dolce. Però non dicono niente. Cioè io ripeto, a me sembra che sia tutta una finzione. Non riesco a... perché noi non proponiamo nulla per poter essere reintegrato a pieno titolo nella comunità. Poi diamo pure con un attimo di calma il discorso alla globalità della celebrazione, alla globalità, come dicevi tu, ma in ogni caso alla globalità.
Sì, poi adesso non voglio essere scolastico, sarà il tema del prossimo incontro, però appunto, come dire, un'altra obiezione che muovo a quello che muovo, non so pensare in mente. A quello che tu dici, no, scolasticamente parlando, ci avete insegnato la distinzione che si ripropone tra la fede testimoniale e la fede che salva, dove il discorso appunto sacramentale entra in scena in modo preponderante in una vita testimoniale, non in una vita del testimone che vive a favore d'altri e il proprio appartenenza, la propria fede, mentre invece appunto il discorso a colui che vive il rapporto di fede non nella sua natura testimoniale, appunto il discorso sacramentale sinceramente adesso non mi ricordo, però non dico che passi quasi in secondo piano, però nella sua sezione appunto rivestiva più il carattere testimoniale, no? Ma questo vale non solo per un separato risposato, vale anche, ripeto, anche per me, vale per tutti, cioè non potrebbe essere l'occasione questa per riscoprire la fede che salva?
Allora, indubbiamente potrebbe essere un'occasione.
Io non ho capito.
Il prossimo incontro?
No, in qualche modo c'è una fede testimoniale e una fede che salva. La fede testimoniale di qualcuno che si assume la qualità di testimone all'interno della Chiesa e che quindi si assume proprio anche il discorso più diretto all'interno di una testimonianza della Chiesa, una fede che salva, che in qualche modo quindi invece non chiede la
tua vita. Vive la sua vita normale.
Normale, eccetera, ma non ti accorsi alla comunione, ma hai questo desiderio e il Signore ti cioè. È salvifico ugualmente, anche se tu non vivi prettamente un'appartenenza ecclesiastica, ecclesiale molto stretta, ok? Ma il discorso non fa una grinza, perché se ci poniamo dalla parte del Signore, la vostra coppia è già salva. Sono dubbi. C'è per la parte di... Il problema è che soggettivamente parlando, tu non vuoi far parte di... Tu in certi momenti vuoi essere testimone. Non so. Cioè il problema non è nell'ambito della fede, una fede che salva, una fede che testimonia. Perché tu, nella tua situazione, non vuoi essere... Da parte del Signore, mi sembra che il problema, non so se sono stato detto, però secondo me non si pone. Ma si pone dalla parte del soggetto. Perché io, separato, io divorziato, risposato, sono adesso nella situazione di cammino mio, di fede, di crescita, eccetera, in cui voglio testimoniare a tutti i miei fratelli che il Signore mi salva. Lo voglio, me lo assumo io come in prima persona, voglio fare il padrino. Perché io nella mia vita sono quello che si è allontanato, che ha fatto dei casini, che ha buttato tutta l'aria e adesso ho scoperto che invece l'unica strada che mi salva, che mi dà senso è questa, e lo voglio dire a tutti, voglio fare il padrino, voglio andare in chiesa, voglio fare anche il catechista, perché ho questo da annunciare.
Sì, però questo qui cioè non è, come dire, mi piace, animiamo un po' la serata, se no fa acqua, nel senso che tanti che incontrano Gesù Cristo, non mi viene in mente l'episodio, ma tanti che incontrano Gesù Cristo che dovrebbero mettersi la sua sequela, qualcuno ci ho detto no.
Gesù Cristo non ha mai lasciato che lo seguisse i miracolati.
Gesù, sì, esatto, bravo, era bravo.
Indemoniato, cioè, torna a casa tua. I miracolati, perché ha paura che lo seguano per ciò che
per
lui ha fatto.
Per quello che hanno ottenuto.
Per ciò che lui ha fatto e non per ciò che lui può rappresentare, ma all'interno di un cammino di conversione. All'interno di un cammino di sofferenza dove tu ti sei allontanato e hai mandato Gesù Cristo all'aria e ti sei riavvicinato perché hai trovato che Gesù Cristo di fronte a tutto il resto era vivo davanti senso, non mi sembra più
parlare. Io ho paura qualche volta che come Chiesa rischiamo di essere un po' il fratello del figlio del prodigo, cioè gli diciamo bravo, tu hai fatto bene a tornare, però sta a un chilometro da casa, io sono contento, stai a un chilometro da casa.
Non so.
Sì, sì, ma dobbiamo un attimino.
Ecco, io a me sembra. Io personalmente non riesco a non pensare a una prassi penitenziale sganciata dall'indissolubilità. Ma non perché l'ha detto così, proprio in questo articolo di Bonandi, perché sono un fautore, l'ho fatto leggere a scuola quest'anno, l'ho fatto portare agli esami, cioè mentre all'isola l'ho dato facoltativo, quest'anno lo stile era obbligatorio, per cui mi ha fatto. Sarò stessa fatto una cosa di mazzoccato e questi. Ecco, perché ho trovato finalmente scritto quei dubbi che mi sono sempre portato dentro, quel qualcosa, quell'anello mancante. Cioè, per me come prete, per me come chiesa, per me come città, manca qualcosa. E se noi non riusciamo ad aiutare le persone a prendere coscienza dei propri errori, dei propri peccati, e in qualche modo per far intravedere quella speranza della possibilità di essere riabilitati e riammessi in una comunità a pieno titolo, tu non potrai mai sentire. Io posso contarti tutte le palle che voglio, ma se tu non puoi fare una cosa non sei a pieno titolo. Perché se io posso venire a casa tua e posso dirti, ma sentiti a casa, ma in quella stanza non ci puoi andare. A me la cosa che voglio è andare in quella stanza. Perché se voglio essere come voi devo andare in quella stanza.
Ma a casa mia non si riduce a quella stanza.
Hai ragione, però io non sono parte
integrante. È la qualità della mia relazione con te.
Tu però io ero in quella stanza.
Però la qualità della relazione con te, allora se tu ti fidi a tal punto di me e allora mi hai accolto totalmente, perché mi precludi qualcosa che non precludi agli altri? Perché non accettare di accettare me no?
Se io poi vengo
non è il tuo bene entrare.
E perché il suo sì?
Ma lui sta meglio per il
corpo. Sì, no, sono saputo.
Leoni Massimo. No, ma ascolta,
se viene da chiedere che la tua libertà aveva un confine, e da Adamo ed Eva, che se ne, come dire, che quell'altro,
come? Lo dici tu qual è?
Ci provo poi.
Perché tu hai la verità in tasca? Perché la domanda, perché poi completamente tu hai la verità in tasca, perché sei tu Gesù Cristo o sei a servizio di Gesù Cristo?
A servizio. Non può più, qui è troppo.
E adesso trasponiamo sulla Chiesa. Se tu non ti puoi sostituire a Gesù Cristo sulle norme dell'indissolubilità, non c'è il rischio che ti sostituite a Gesù Cristo sulle norme della misericordia?
Volevo cambiare campo soltanto un attimo. Sì. Tu cosa ne, cosa ne pensi delle unioni in civile, semplicemente, le unioni civili, semplicemente,
sì, unioni
in comune,
benissimo.
Ecco. Sì.
Io sono contrario alle convivenze. Ecco. Sono contrario alla convivenza, sono contrario all'unione di fatto.
Perfetto. Ma di tra, come dire, anche di fronte alle unioni in civile, appunto, la prassi, la magistratura romana, appunto, a proposito della relazione dei sacramenti, pone degli stop, dei vincoli precisi.
Come la convivenza.
Esatto, perché è equiparata. Ecco, tuttavia, cioè, esistono delle proposte, non so come dire, è assimilabile a un discorso di separati risposati, assimilabili pastoralmente parlando, io dico.
Scusate, ah, giungo una domanda. Sono assessore, quindi celebro ogni tanto dei matrimoni.
Ah sì? Anche tu?
Ho fatto da lei.
Non so
sì, penso a una quindicina.
Fa il canto d'ingresso.
Beh, ad esempio.
Mi è sentita una cosa carina, cioè, se ti
sei... però mi è capitato ad esempio di avere una ragazza che è venuta, perché poi loro possono chiedere, quindi lei mi conosceva, che se potevo celebrarlo io, perché poi avevo la figlia a catechismo, quindi mi ha raccontato tutta la difficoltà, perché è fallita la prima unione, perché adesso c'è una seconda figlia. Ecco, ad esempio in questo caso qua, un cristiano battezzato che in un ruolo pubblico celebra le unioni civili, la Chiesa in questo cosa dice? No, dovrei farlo di cuore di coscienza? No. Non lo farei, però...
Tutto, ecco, io penso che sia davvero importante salvaguardare il matrimonio. Secondo me questo è centrale. Cioè, perché il matrimonio questa sera, venendo su, c'è una ragazza che stava cercando di sposarsi e il suo ragazzo, non praticamente credente, le aveva proposto di convivere. E io le avevo detto che secondo me non doveva farlo e doveva sposarsi. Perché se sposate in comune, ma dovete sposarvi. Perché in qualche modo ti giochi tutto. Cioè, la convivenza, da questo punto di vista, lascia ancora uno spazio aperto, per cui mi sembra impossibile. Non è possibile eccessivo, e mi sembra molto difficile che tu possa capire che sia veramente un donarti tutto se ti lascia ancora una possibilità di uno spazio di fuga, per fuggire, cosa che il matrimonio te la preclude. Cioè il matrimonio ti costringe davvero a giocarti tutto e a rimetterti totalmente in questione. E per matrimonio intendo il matrimonio civile o religioso. Faccio un po' più fatica ad assimilare la costruzione del civile a questo discorso, perché mi sembra che alla radice il discorso sia diverso, perché per un credente, cioè fino a quando in qualche modo mi darebbe da dire non ti senti di sposarti nel Signore, è perché non ritieni ancora il Signore così convincente come centro della tua vita. Ecco, mi verrebbe da dire per il civile prima del matrimoniale, cioè prima del problema sacramentale, cioè poi il problema di un cammino un attimo serio per vedere se il Signore dà significato alla tua esistenza oppure non lo dà. Però quel matrimonio mi sembra una strada di nuovo. Io sono dell'idea, e questa è un'opinione personalissima e quindi opinatissima, saremo giudicati sull'amore, no? Sapete, noi ci saremmo giudicati sull'onestà della ricerca, secondo me, saremmo giudicati sull'onestà della ricerca, dove se onestamente ricercando Gesù Cristo non ti è risultato convincente la fede che salva, in qualche momento, nel momento della morte, tu scoprirai chi era quel centro della tua ricerca, non so se sto inventando, io penso che saremo giudicati sull'onestà della nostra ricerca, perché sono convinto che nel nostro mondo dove viviamo Gesù Cristo possa risultare non convincente, onestamente non convincente. Questo non vuol dire dannato. Però secondo me centrale il matrimonio, che io ribadirei ai giorni di oggi, dico fate cosa volete, ma sposatevi. Ai giovani che fanno un certo cammino, eccetera, eccetera, sposatevi, perché questo è ciò che ha senso, perché lì vi giocate tutto. E la pienezza dell'amore la vedi soltanto quando l'amore può esprimersi nella sua pienezza. Lasciarsi una via di fuga mi sembra già porre un limite alla totalità dell'amore. Punto. Bene, possiamo. No, il problema è che non si risolve, se la cosa non è risolta io me ne rendo conto, perché...
Ecco, ma volevo chiederti questo, al di là delle posizioni ufficiali, no? E quindi non so, per esempio un articolo di Bonanni è stato, ma il tuo settore rispetto alla riflessione silenziosa c'è all'interno della Chiesa, c'è un problema molto dibattuto, c'è richiesta di confronto, anche per i sacerdoti così, cioè come lo vivete, al di là delle prese di posizione ufficiali, cioè, perché poi se tu parli qualche volta con qualche sacerdote a tu per tu, la Tosca ne sente in difficoltà, e i sacerdoti che sono davvero, cioè, tra la fedeltà a quello che questa, alla prassi pastorale della Chiesa.
Io stavo così proprio per onestà, che devo anche dire, che nell'esercizio del mio ministero io sono uno di quelli rigidi, cioè per cui se tu sei in questa situazione non fai il ministro, non fai il padrino, non fai la madrina, cioè adesso al di là di come mi sono presentato questa sera, mi dà molto fastidio quando incontro dei preti che nel ministero pubblico, quindi quando dal pulpito o in una parrocchia, sono quelli buoni, cioè vanno contro il magistero. Io personalmente, cioè qui mi sono espresso, capite, e lo faccio, e penso che a scuola sia importante farlo, ma se io sono prete della Chiesa, a me viene chiesto di essere prete della Chiesa, quindi io lo so. Il problema è che come confronto io ne ho pochissimo, pochissimi, proprio posso contare sulla punta delle dita, cioè di queste cose non se ne parla, si liquida in 3 secondi, Cioè, io mi chiedo come possiamo andare avanti così tranquilli quando i problemi della gente, quelli dei problemi delle persone, sono questi. Cioè, noi che chiesa siamo?
Anche perché io lo vedo qui i ragazzi e adolescenti ormai, anche noi siamo cresciuti con questo valore del matrimonio, con questa quasi strada già tracciata davanti a noi, e ragazzi di adesso la scelta definitiva è qualcosa di pazzi, cioè tu dicevi bisogna giocarci, ma non esiste proprio il concetto del definitivo, c'è sempre irreversibile, cioè tutto è irreversibile. Si può tornare indietro, come una videocassetta che va avanti e indietro,
sì,
e tutto si può rifare. Per cui, e loro stessi sono cresciuti, moltissimi, hanno delle famiglie sgangherate.
Facciamo per questi.
E anche, cioè, tu, comunque, prima quando parlavi di queste coppie, io mi auguro che siano tante, però... io tantissimi matrimoni, poi penso che voi ancora di più lo vediate, ma c'è questa centralità di Gesù Cristo che io... cioè
no, ma magari può essere scoperta
con certo. Però è anche molto di questi matrimoni separati probabilmente c'è, io mi chiedo a volte c'è proprio il desiderio di entrare in una tradizione, di rientrare in una tradizione, non so se c'è poi così tanto questo
ma io credo che questa è una
storia per cui, no, dico questo per cui da una parte hai ragione, io ti invito a casa mia, dico a tutto il mondo che quella è la stanza più bella della casa, ti invito e dico guarda è tutta la casa parte tranne il meglio, no? Ed è vero che lo prendo in giro, ed è vero che sono un ipocrita, sono perfettamente d'accordo. Però è anche vero che davanti delle persone che magari chiedono di entrare in casa mia, magari hanno bisogno in quel momento solo di potermi incontrare, di poter entrare in casa mia, anche se non si sentono della mia famiglia, non so se mi spiego.
È vero, però lo senti, c'è un certo momento. Qualunque sia il cammino, e probabilmente proprio perché è un cammino, anche questo qua che inizia iniziare, allora poi a una coppia di questo tipo qua, a una coppia di questo tipo qua fa arrivare la carestia. Però una volta che non puoi, perché questa persona che dice, tu puoi capire il proprio peccato e fare un cammino, ma se tu la accogli in casa tua e inizi a far gustare, proprio perché nelle fragilità di oggi, comincia a far intravedere che è bello vivere così, che è bella questa cosa qui, all'interno di quel cammino, a un certo punto quel cammino
deve portarli,
vuole qualcosa in più, perché tu sei stato, se non trasmettiamo questa voglia di incontrare il Cristo,
ma credo il fatto che la Chiesa abbia la preoccupazione giusta, cioè di indicare la strada e di essere anche severa, non mi sembra che faccia pugni con la prospettiva penitenziaria. Per esempio, il riconoscimento pubblico, cioè io non so se è poi più facile per una persona fare un cammino al riconoscimento pubblico della comunione, posso dire, vabbè, allora io vengo anche alla prima comunione, cioè andare a sputtanarmi davanti, davanti a tutti e dover ammettere, fare un percorso per dire, vabbè, sto lì all'acqua di rose. Cioè, se la nostra prospettiva è far risaltare che il matrimonio è una cosa molto seria, a me sembra che tutto sommato, mi sembra un po' come dire, chi commette un atto vandalico gli faccio una sanzione amministrativa e basta, oppure lo faccio andare a cancellare le scritte, che tutti lo vedano e che dicono sono un cretino, e così magari poi non le vado più a fare le scritte, che non invece dire che non si fanno e poi fare l'articolo.
A me sembra interessante, di modo che se tu vai a fare la comunione all'interno della tua comunità, supponiamo, perché tutti hanno saputo, tutti sanno che ti hai fatto un cammino e tutti ti hanno visto farlo. Perché tu pubblicamente hai detto io ho sbagliato, ho peccato. Cioè, mi sembra un discorso grande.
Che devi effetto valanga non ci sarebbe, però
non penso. Non penso che ci potrebbe essere.
Però prendo una persona che è stata abbandonata, anche se mi sono peccato.
No, infatti io uso peccato perché comunque nell'indissolubilità del matrimonio tu non dovresti, ok? Però questo diceva all'inizio, no? Questo ho fatto l'esempio all'inizio, dicevo, no, appunto, perché c'è un conto in cui le responsabilità sono diverse, se sei tu che tradisci o se sei tu che subisci. La prassi attuale non distingue. Mi sembra ben diverso il fatto che tu abbia sentito la vocazione del matrimonio, ti sei trovata abbandonata, eccetera, eccetera, e adesso tenti di ricominciare perché questa è la tua vocazione, perché questo è ciò che tu senti dentro. Eppure tu sei equiparato, ma moralmente la responsabilità è diversa.
Sì, non c'è, scusa.
Io per esempio ho sotto gli occhi l'esempio di una mia amica che è più giovane di me di 4 anni, che si è sposata, dopo 2 anni il marito l'ha tradita, si è andato via, e lei comunque, cioè, ha 4 anni meno di me, un matrimonio fallito alle spalle, mi sembra che abbia il diritto di costruirsi
un piano. Questo non è un momento, questo
è comunque una persona, sta facendo nel cammino dei 10 comandamenti con me, quindi una persona che mai si è allontanata anche dalla fede, no? Quindi c'è rimasta in quella fede, e però gli è negato, per una cosa di cui non è responsabile, gli è negato di costruire.
Noi proponiamo al continente, l'unica cosa che proponiamo per questa persona è giovane al continente.
Però cavolo,
continuità sessuale. Ma se tu ti senti chiamata, perché chiamata per esempio, la vocazione si è proprio sentito chiamato al matrimonio, ma nella globalità del matrimonio, quindi all'essere madre, eccetera, eccetera, si è proprio chiamato carnalmente.
Faccio però l'avvocato del diavolo, io non so che quando c'è la fine di riunione la responsabilità sia sempre al 100%, cioè vuol dire, chiaramente possono essere da 95,5 a 50,50 con tutta la scala, cioè io conosco anche delle persone appassionate al marito, magari le orticanti, che mi sono chiesto come ha fatto sposarsi certe persone. Cioè, anche su questo, però, anche la persona che è stata abbandonata apparentemente senza colpa, io penso che il fatto di fare comunque un cammino ti porterà a rivedere, perché tu magari è una persona che non l'hai allontanato volutamente. Però magari ci sono mancati anche, non so, certi gesti di accoglienza.
Bellissimo,
cioè,
sì, ma poi
io penso che 0 e 100 sia difficile, molto difficile. Cioè, in genere, se una coppia viene costretta, non ci sono gli estremi di vulnerabilità, io non penso che diventa una bestia il giorno dopo si è sposato e l'altro è una vittima.
Poi ci sono,
però.
Però in ogni caso, la riflessione sul cammino penitenziario permetterebbe di uscire da un legalismo, secondo me da quello che si definisce un legalismo, dove c'è una norma che vale per tutti, e permetterebbe di nuovo di recuperare il soggetto storico che hai davanti. Perché per poter capire che cammino ti devo proporre, devo innanzitutto capire chi sei, che cosa hai fatto. In qualche modo allora viene fuori la tua storia, per cui, cioè, quando parliamo di questo cammino non vediamo nell'immediatezza di un qualcosa che oggi, cioè chissà, è un qualcosa che dura degli anni, perché innanzitutto capire chi sei tu, capire il tu che ho davanti mi richiede del tempo, e lì posso intentare di verificare, ma ci possono pensare tante cose, può essere un confessore, inventiamo pure qualcosa che sia il più oggettivo possibile per dare la maggiore oggettività possibile, ma in quel caso lì cercheremo di valutare la responsabilità soggettiva del singolo, e a partire dalla singola responsabilità cercheremo di proporre un cammino che in qualche modo davvero risponda a quella che è l'integrazione nella comunità di quella persona con quella storia, con quell'educazione, con quel modo di fare, dove in qualche modo il cristianesimo davvero ancora una volta è il farsi carico del soggetto, perché altrimenti mi sembra che viviamo di situazioni. E il rischio grosso di una chiesa che vuole essere maestra d'umanità, come dice nei documenti, no? Anche eccetera, può essere percepita proprio al contrario di come vuole essere, di com'è veramente. Poi sono convinto che la chiesa, anche dietro queste norme rigide, ci sia davvero la volontà di salvaguardare il matrimonio, di voler bene, eccetera. Però forse questa rigidità le categorie come viene espressa, di sentirsi delle categorie che in qualche modo non guardano alla storia che è davanti, ma sono delle categorie che stanno di fiore dall'alto sulla base di principi che vengono ritenuti immutabili sia oggettivamente sia soggettivamente. Basta, niente, mi spiace non saper dare delle risposte concrete, già così si può fare. Però forse una riflessione in questo senso, poi probabilmente il senso di un gruppo che possa aiutare le coppie di separati, divorzati, può avere un senso, perché comunque possa anche dire, questo è un aspetto che mi mette adesso, almeno si cominciano ad affrontare, ad accogliere dei casi particolari, poi sono occasioni per una crescita di riflessione. Però in ogni caso personalmente farei fatica a trovarmi, perché non, perché io penso che la domanda dell'altro sia sempre molto specifica.
Ma poi secondo me, la cosa che mi dispiace, che passa secondo me, il fatto che la prassi pastorale di non concedere, di non ammettere i sacramenti, è vista come un dogma di fede. Il dogma di fede è l'indissolubilità del matrimonio con l'altro, è una prassi pastorale. Cioè, se c'era il foro interno nel 1973, ecco, e ci saranno stati dei motivi, e oggi la Chiesa per mille motivi, allora... E secondo me è utile leggere la storia, perché la Chiesa, le prassi pastorali, le ha cambiate. Cioè oggi quella roba lì, il foro interno non la conoscevo, cioè, è singolare, 40 anni fa
c'è
stato un respingimento, ci sono state delle motivazioni teologiche deficienti quando ho deciso di fare il foro interno.
C'è stato proprio questo fatto qua, in alcuni casi poi il fatto che non c'era questa...
c'è stato il referendum sul divorzio,
però ecco, la contestazione di fondo è ricondurre questa problematica a una prassi pastorale, questa è la contestazione, che invece legandola all'indissolubilità viene legata a una questione dogmatica. Questo è il problema di fondo, e qui ci troviamo su posizioni diverse. Va bene.